Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, XCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi siamo collegati telefonicamente con Vimercate in piena Brianza, dove abbiamo in linea Gianni Dino. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Gianni.
Buonasera anche a voi, grazie dell'intervista.
Ecco Gianni, diciamo subito che sei radioamatore, ma più di questo sei fra i maggiori collezionisti italiani di radio d'epoca, tanto che questo sarà l'argomento principale di questa intervista. Infatti è nota la tua attività, oltre che presso l'Associazione Radio Amatori Italiani, anche e soprattutto con l'Associazione Radio d'Epoca, per la cui pagina Facebook siamo abituati a vedere che posti una infinità di foto di radio d'epoca, ma anche qualche colpaccio, no? Ricordo di aver visto un bel selfie con Renzo Arbore, di cui è nota la sua passione per la radio, ma anche un selfie tuo con la principessa Elettra Marconi. Ma andiamo per ordine, come è iniziata la tua passione per la radio?
Da quando ero piccolo, cioè praticamente nel tempo di guerra, alla fine della guerra, praticamente la nostra, diciamo, il cortile era la strada, perché in strada non passava nessuno e tutti i ragazzi e le ragazze ci incontravamo sui marciapiedi sulla strada, perché macchine non passavano, moto non passavano, massimo qualche bicicletta, qualche cavallo. E allora, parlando, c'era uno scambio molto osmotico per quanto riguarda le esperienze eccetera, e un giorno un mio amico ha portato una piccola radio di legno, una finta radio, diciamo, ma piccola ma molto bella, sembrava quasi vera. Però dopo due o tre volte che la presentava tutti osannavano, ho detto: ma cavolo, sì, è un pezzo di legno, bello, ma è un pezzo di legno. Allora io sono andato a cercare un vecchio riparatore che ce n'era molte di radio, e praticamente mi sono fatto spiegare un po' e sono riuscito a montare una galena, una radio galena.
Ecco Dino, quindi parliamo praticamente di che periodo, di che anno stiamo parlando di questa cosa?
Parliamo dai 40 ai 50. Io ho fatto questa radio, logicamente la radio non è che la radio galena era una radio a valvole eccetera, come va la corrente. La radio galena andava con una ottima antenna, una base di terra eccetera, quindi ho costruito anche l'antenna, immagino in realtà di 10-12 anni, fare cose del genere sulle lingiere eccetera, fare massa terra, e la radio parlava, questo è il concetto. Allora tutti gli amici sono venuti a uno a uno a vedere, trovare, sentire, perché per loro da un mucchio di fili uscire la parola impazzivano, e che dopo tutto qualcheduno dice: ah, ma ne faresti una favola? Io ho inondato tutta la via, la maggior parte di ragazzi, di queste radiogalene, perché tutti la volevano. Poi qualcuno ha imparato anche a aiutarmi a farla, qualcuno ha imparato a farla da solo, e quindi questo è l'inizio. Poi il successo, cerchiamo avanti, la scuola di qua di là, finita diciamo le scuole medie eccetera, io volevo fare ingegneria elettronica, mio padre aveva un'impresa di lì e aveva bisogno di un geometra immediatamente, e mi ha mandato a studiare o studiare da geometra o andare in cantiere, e io ho scelto il geometra. Sono diventato geometra, quindi fin a 19 anni io la radio è diventata un'utopia. Però subito dopo io ho cominciato i cantieri, ho cominciato anche con, diciamo, mediamente con un certo successo il lavoro del mio padre, avendo già, lui non aveva studiato, ma io ho avuto la possibilità di studiare, e abbiamo fatto un'azienda di un certo prestigio, un presto preso, un certo nome. Però questa idea è rimasta impressa, e adagio adagio praticamente ho cominciato a interessarmi di qualcosa di più emancipato, di radio a valvole. Di fatto ho costruito diverse, una radio a valvole, poi a molte tre amici che si sposavano come regalo di nozze, eccetera.
Ecco, ma diciamo, hai iniziato a interessarti, intendi dire che hai iniziato a collezionarle?
Sì, esatto. Sì, praticamente, quando alla mia età la radio era... Io in casa mia la radio è arrivata quando avevo 15 anni, la radio quella valvole. La radio era rara allora, non c'è la radio surplus, la radio di collezione. La radio di collezione è nata alla fine degli anni 80, 70. Io ricordo, ho cominciato a collezionare radio dal 1978-80 fino ad arrivare a Mi Spero Anche Domani.
Ecco Dino, al momento tu quanti apparecchi hai collezionato?
Beh, il numero, la domanda è intelligente, la risposta non può esserla, nel senso che per me l'apparecchio non è, ne posso dire 1200, come non ho mai contato, molto più di 1200, ma questo non è il problema, è che tutti questi apparecchi si possono raccogliere in un angolo di una stanza, cioè sono 70-80 apparecchi che hanno fatto la storia. Quegli apparecchi, per esempio, a valvole esterne, con altoparlanti separati, con limitatore a batterie, questi sono è la vera collezione. Poi la mia collezione arriva al transistor, però per arrivare al transistor ho collezionato le famose cupolette, le radio anni 30 americane e anni 40 italiane, che erano delle radio, cioè la radio quando cominciava a essere diffusa, anziché a migliaia, diciamo a centinaia di migliaia, entrava nella casa, come si dice, no? Come dicono in America, la radio entra in casa e a questo punto eccetera. Quindi la collezione di radio è proprio comincia quando comincia il collezionismo, perché fino a quando la radio è in casa e non è obsoleta, praticamente uno non la cambia.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Gianni Dino, sappiamo, e lo abbiamo detto prima, del tuo ruolo attivo nell'associazione Radio d'Epoca. Sappiamo anche che hai conosciuto il buon Nerio Neri, direttore di Radio Kit Elettronica, che spesso è stato ospite del nostro programma. Ma cosa possiamo dire circa la situazione degli altri collezionisti di Radio d'Epoca in Italia?
Partiamo dall'Aire. L'Aire, praticamente 30 anni fa, anzi di più, io, Neri, con a capo il professor Casi, abbiamo altre 30 persone, ci siamo radunati ad Arezzo dal notaio, abbiamo fondato l'Aire. Quindi io sono socio, l'Aire oggi da sempre a 500-600 diciamo abbonati, io ho il numero 007, no, per via della G, no, perché praticamente i primi 20-30 diciamo amatori di radiocollezionismo sono stati noi, e Neri è stato parecchio, per 2-3 legislature presidente dell'Aire, che noi l'abbiamo eletto, e io ero vicepresidente e tesoriere. Quindi con Neri c'è stato un rapporto amicale molto profondo, anche perché le riunioni si facevano spesso o a casa mia o a Bologna, a casa sua. E quando, infatti, lui veniva col treno, veniva a prendermi al treno, mi portava a casa sua dove c'era lo studio, e lì facevamo le famose riunioni mensili, perché dovevamo fare, per rendere conto di tutta questa situazione, di gestirla e soprattutto di fare questa rivista, che praticamente l'abbiamo composta un po' tutti con articoli personali, e praticamente c'è questa scala parlante che è la nostra rivista mensile, che praticamente raccoglie tutte le nostre esperienze, e ognuno di noi fa un articolo, pubblica delle fotografie, pubblica degli annunci che praticamente interessano queste persone, quindi 500-600 persone iscritte all'Aire. Vorrei precisare che in Italia, secondo le mie ricerche, i collezionisti di radio saranno circa un 2000, oggi come oggi forse qualcosa di meno, però 1500 non osano uscire. Sappiamo che esistono, sappiamo che collezionano, perché li vediamo ai mercati, li vediamo alle fiere, però sono gelosi. Noi invece, iscritti all'Aire, ci teniamo non a osannare le cose, ma a mostrarle per poter rendere notizie culturali e anche ricevere. Infatti gli articoli sono sempre molto interessante e fa parte dal collezionismo alla riparazione, al ritrovamento di pezzi di ricambio, a delle modifiche, cioè è tutto un mondo a sé stante.
Ecco, diciamo, oltre 2000 collezionisti in tutta Italia, e a parte il Museo della Radio di Torino, diciamo, siamo messi un po' male.
Ma il Museo della Radio di Torino, qui ho collaborato parecchio e abbiamo fatto anche durante gli anniversari delle mostre itineranti in cui l'aereo di Milano su 100 apparecchi esposti almeno 70, per comodità anche 70-80 erano nostri. Abbiamo fatto una mostra sia a Lingotto, sia alla RAI, sia a Napoli, sia a Roma, cioè una mostra itinerante di 100 pezzi di grande valore storico con la RAI. Noi abbiamo collaborato e collaboriamo tuttora con la RAI. No, la RAI ha un bellissimo museo, ma è limitato nel senso, è delle cose eccezionali. Io ho sia venduto sia donato dei pezzi, tra cui la famosa antenna Balconi usata su una Venezia, che l'ho data alla RAI ed è esposta alla Commecimeglio, eccetera. Quindi la RAI è un tanto di cappello, però è tenuta in piedi non dalla RAI, ma dei collezionisti validi che sono appassionati, i quali donano il loro tempo e i loro, diciamo, oggetti a questa diciamo realizzazione che è unica in Italia.
Ecco, diciamo che è anche un po' difficile stare dietro a tanti collezionisti, no? Però una domanda ti volevo fare: qual è il pezzo più raro che possiedi, di cui ti puoi vantare?
Beh, vantare nessuno. Allora, è come dire, hai quattro figli, qual è il figlio migliore? C'è il figlio migliore, però osannarlo c'era. Comunque io ho praticamente un apparecchio rarissimo, un apparecchio ricevitore italiano usato nella prima guerra mondiale, alla fine 17-18, un famoso Bardelloni, che so che in Italia ne sono tre. Il mio è sicuramente funzionante, gli altri ho visto in fotografia, ma funziona con la sua valvola originale, la sua alimentazione originale, e fa parte di quelle decine di apparecchi usati sul, diciamo, quando c'è stata la famosa debacle della guerra che era persa sul Piave, e di qua del Piave una decina di questi apparecchi sintonizzati sulle frequenze del nemico, degli austriaci, riuscivano a captare i segnali, e non solo a captarli, ma addirittura decifrarli e addirittura sapere praticamente con esattezza la posizione di cui poi la direzione degli obici, perché praticamente la guerra che era persa, perché oramai sappiamo come è andata a finire, no? La Caporetto vuol dire la fine, nel giro di un mese, grazie all'ingegno degli italiani, di questo ingegnere Bardelloni, amico di Marconi, però ha fatto questo apparecchio, diciamo, molto utile in quel momento, siamo riusciti nel giro di un mese a rovesciare la situazione, e la guerra l'abbiamo vinta.
Siamo in radio, goniometri hanno fatto la loro parte,
anche con il goniometro, ma soprattutto con, diciamo, captando i messaggi, chiaro, perché praticamente riuscivano, stiamo parlando sempre di radio trasmittenti a scintilla, cioè praticamente non la valvola, questo ricitore era la valvola, ma la valvola è arrivata l'ultimo anno, difatti la valvola è applicato in altro, perché prima c'aveva il ricevitore carborundum che diciamo statico, dopo questo apparecchio più moderno che è stato realizzato in quell'epoca, perché è arrivato con gli investimenti della guerra, sono arrivati i soldi, anche la scoperta delle valvole, e quindi queste valvole praticamente hanno permesso di dare più sensibilità agli apparecchi, e anche perché nessuno degli austriaci avrebbe mai pensato di una cosa del genere, degli italiani. Invece, grazie a questo ingegnere e ai suoi collaboratori, sono riusciti a fare il miracolo.
Ecco, Gianni Dino, grande collezionista di radio d'epoca, un po' tutti conosciamo qualche nome di apparecchi rimasti nella storia, tipo la Geloso, la Radio Marelli, la Radio Balilla. Ma credo che a te sia capitato fra le mani anche qualche radio da collezione straniera.
Allora, la mia collezione, tutti si meravigliano, però quando mi chiedono com'è, eccetera, la migliore, la peggiore. Io dico, la mia non è né migliore né peggiore, è diversa. Perché è diversa? Perché la mia è una collezione antologica, diciamo, dalla scintilla fino all'integrato, cioè praticamente non solo, io ho apparecchi italiani, francesi, inglesi, tedeschi, cinesi, americani, di tutto il mondo, perché io ho molti, diciamo, perché la nostra collaborazione non va oltre la, non va solo con l'aereo, io faccio parte di altre, diciamo, associazioni, due francesi, una tedesca, due americane e quattro inglesi. Qual è il discorso?
La mitica ARRL americana, no?
Esatto, bravo, adesso hanno fatto anche la copertina. Allora, quindi la mia collezione è diversa dalle altre, quindi io sia tutte le radio, senza guardare il nome, il cognome oppure la nazionalità, e senza guardare il modello. Quindi io, la mia collezione, più apparecchi sono francesi, perché i francesi erano molto all'avanguardia. Poi ho frequentato la Francia, che è molto più vicina a me, molto più volte. Io adesso ho solo due fiere in Francia, ma io mi ricordo che qualche anno fa, 6 o 7 volte all'anno andavo in Francia per amici o fiere o per mercati, quindi ho una certa conoscenza, eccetera. Poi, essendo abbonato alle loro riviste, sono al corrente.
Va benissimo. Dall'altro capo del telefono, Gianni Dino, grande collezionista di Radio d'Epoca, hai reagito benissimo all'intervista, nonostante credo che tu abbia superato gli 80 anni, non sei più un giovanotto. Ti ringraziamo per aver partecipato a questa trasmissione, continueremo a rileggerti su Facebook e spero di riaverti soprattutto presto nostro ospite.
Grazie particolare a tutti i collezionisti che collaborano a questa, diciamo, piacevole, diciamo, raccolta di antichità che hanno una storia e avranno per sempre una storia, perché la magia di far sortire la voce da una scatola di fili è impagabile, e io ho sempre avuto il fascino di questa diciamo occasione per poter vedere, capire lo sviluppo che c'è attualmente nello spazio e non solo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Nel corso del 2025, l'editoria italiana ha approfondito i temi del ciberspazio con saggi focalizzati su sovranità digitale, aspetti legali e tecniche di difesa. Ecco i titoli principali usciti nell'anno appena concluso. Innanzitutto il libro Sovranità digitale, Roberto Baldoni, pubblicato da Il Mulino. Questo saggio esplora il concetto di autonomia tecnologica per gli stati. Analizza le principali minacce al ciberspazio nazionale, tra cui attacchi cibernetici, disinformazione globale e l'uso dell'intelligenza artificiale per scopi bellici o di spionaggio. Passiamo a Cyber Security, tra rischio e responsabilità, autori vari, uscito ad aprile 2025 per Giuffre. È un testo fondamentale per chi si occupa dei profili giuridici del digitale. Esamina la gestione del rischio cyber e le relative responsabilità legali e civili in un contesto di minacce sempre più sofisticate. Segue il manuale di cybersicurezza, di Ruben Razzante, edito da Pacini Giuridica. Si propone come una guida multidisciplinare. Tratta la protezione delle reti e dei sistemi informativi, ponendo un'attenzione particolare al fattore umano e alle strategie di policy necessarie per rendere il cyberspazio un dominio affidabile. Altro testo è il Compendio di normativa sulla privacy e cybersicurezza 2025, un volume tecnico aggiornato alle ultime disposizioni legislative. Raccoglie e commenta le norme italiane ed europee vigenti nel 2025, offrendo uno strumento pratico per professionisti che devono garantire la compliance normativa. Segue Cyber Security, guida pratica ai segreti dell'hacking etico nel 2025, un manuale operativo dedicato alle tecniche di difesa attiva. Illustra i comandi pratici e le tecniche utilizzate dagli esperti di sicurezza per testare le vulnerabilità dei sistemi e prevenire accessi remoti non autorizzati. Infine, Ciberspazio e diritto numero 1 2025, Mucchi Editore. Nuova uscita della rivista specialistica che affronta i temi di attualità giuridica. Il primo volume del 2025 si focalizza sul binomio vero o falso, analizzando la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni nell'era dei deepfake. Ed ora passiamo alle altre notizie di oggi. Social Media ha processo a Los Angeles e inizia una causa storica contro i giganti del tech, accusati da genitori e scuole di creare dipendenza e danni alla salute mentale dei minori. Mark Zuckerberg, Meta, ed Evan Spiegel, Snapchat, testimonieranno per difendere l'efficacia dei propri sistemi di sicurezza. Il settore, che include anche TikTok e YouTube, teme ora che altri paesi seguano l'esempio dell'Australia, che ha recentemente vietato i social ai minori di 16 anni. Crisi e ritardi per l'IA di Apple. Nonostante le aspettative, la strategia IA di Apple segna il passo. Dopo le dimissioni del capo di visione a dicembre, l'aggiornamento di Siri è slittato al 2026 per timore di deludere gli utenti. Critici ed ex dirigenti, come Adam Keyer, lamentano l'assenza di una visione chiara, temendo che l'azienda resti indietro rispetto a OpenAI, Meta e Google. Tuttavia, alcuni analisti restano ottimisti, prevedendo un lancio anticipato ad aprile capace di competere con ChatGPT. Facebook, link illimitati solo a pagamento. Meta sta testando negli USA e nel Regno Unito un limite alla condivisione di link. Gli utenti, professional, e le pagine potranno pubblicarne solo 2 al mese, superati i quali sarà necessario un abbonamento da 9 sterline e 99 pence. Secondo l'esperto Matt Navarra, la mossa punta a monetizzare la distribuzione dei contenuti, seguendo il modello di X Twitter. Il test conferma la strategia di Meta di dare priorità ai propri ricavi, rendendo Facebook un canale di traffico sempre meno gratuito e affidabile per creatori e aziende. IA e suicidi. OpenAI corre ai ripari. Dopo diverse cause legali nel 2025 legate a suicidi di adolescenti, tra cui il caso del sedicenne Adam Raine, che prima di uccidersi ricevette conferme dal chatbot sui propri intenti, OpenAI ha nominato un responsabile della preparazione alle emergenze. Sam Altman ha ammesso che l'impatto dell'IA sulla salute mentale è un rischio concreto ed emergente. La sfida ora è implementare protocolli di sicurezza per prevenire usi impropri e proteggere i soggetti fragili, spostando l'attenzione dai rischi futuristici della superintelligenza a quelli reali e immediati delle interazioni uomo-macchina.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.